Buonasera,
buonasera a tutti noi. Stasera puntata speciale di Sopravvissuti agli anni 90. Siamo tornati e abbiamo due ospiti clamorosi, ma voglio innanzitutto introdurre i miei compagni di viaggio. Sailor Moon, Sailor
Moon. Finalmente nelle mie vere vesti.
Esatto. E poi l'eroe della pagina, rivogliamo il Festival Bar. E stasera non si parla di musica, ma si parla di 90. Ciao Rocco, ben trovato.
Ciao, ben trovati. Non vedevo l'ora.
Collegato da San Carlo di Napoli. Che vedeva lo sfondo.
È un gioco di prospettiva, ma sono praticamente qui.
Si vede.
Lupin III, con evidenti problemi di sessualità, sarà uomo o sarà donna? Oscar.
O tutte e due.
E poi Dulcis in fundo, il co-creatore di questo programma dedicato agli anni 90, stasera speciale TV per bambini. L'avete conosciuto in altre vesti, ma stasera è Denver, il dinosauro verde. Ciao Denver.
Ciao a tutti ragazzi, ciao.
Con voi Elisabetta Peracini, anche nota come la figlia Mara Meniere.
Mi stavo domandando che cartone animato fosse Elisabetta.
Una specie di Lady Oscar anche lì, occhio e croce.
Tanti, ma Elisabetta proprio...
Ti sta benissimo Elisabetta.
Ti dona.
È stata famosa per un solo motivo, essere la compagna di viaggio di Mauro Serio.
Ciao a tutti, buonasera, bentrovati, come va? Vi sono mancato?
Moltissimo.
Dal 94 intendi?
Cioè, sì, esatto, sì. Ma deve per forza stare con noi stasera, Sailor Moon? No, chiedo perché è un po' molesta come una zanzara, devo dire.
Molto molesta.
Era il compleanno di Elisabetta tre giorni fa, mi sembra, il 5.
Auguri
Elisabetta. Poi entreremo un po' nel merito del vostro rapporto, della vostra collaborazione professionale. La sfida è fra Solletico e Bim Bum Bam, e per l'appunto c'è Roberto che ci sta facendo impazzire, che ha problemi di connessione a casa, ma insomma era connesso fino a due secondi fa, non riesco a farlo rientrare immediatamente, forse sta rientrando, ma ecco, si alternerà fra le sue vesti di Roberto e Bat Roberto. Ora sto prendendo tempo perché vedo che si sta riconnettendo, forse l'ho butto dentro senza avvertirlo. Roberto, ciao!
Eccolo!
Io non lo vedo. Eccolo.
Io lo vedo.
Ragazzi, però
non c'è Roberto.
Un po' imbalsamato, però c'è.
C'è Roberto e anche Bat Roberto.
Roberto, sei in onda.
Ciao Roberto.
Niente.
Un po' immobile.
Oggi no. Il Joker ci sta facendo dei brutti scherzi.
Claudio, Elisabetta, scusa, ma non possiamo tenere un'immagine fissa e farlo solo parlare? Cioè, magari regge meglio la connessione? Si può
questa
fare?
È un'immagine fissa.
Ok, magari possiamo chiedere a Roberto se vuole togliere l'uso della webcam per alleggerire un po' la sua connessione.
Magari.
Allora, Mauro, iniziamo da te.
Perché?
Perché
sei il nostro preferito.
Non è vero. Vabbè,
no, voleva essere una battuta, perché Roberto adesso è inabile, è povero, e adesso era ovvio che dovevate cominciare da me, no? Ecco. Comunque, no, a parte gli scherzi, Elisabetta, dicevi?
No, allora Mauro, cosa fai adesso, insomma, cosa fai per campare e per nutrire quella barba così rigogliosa?
Ma per questa viene da sé, devo dire. Infatti la sto facendo allungare per arrivare a Natale, giusto, perché tanto anche un po' di addome, non ve lo faccio vedere, ma ci sto. Con la barba bianca, diciamo che vi potrò portare dei regali il prossimo Natale.
Continua ad essere un idolo per tutti i bambini, allora.
Sì, esatto, ecco, sì, esatto, nel bene e nel male, sì. Infatti, eccolo, forse... Zitto, vediamo. Niente.
Eccolo.
Ogni tanto niente. Fa qualche scatto.
Vabbè, ogni tanto appare così. Niente, io sì, continuo a fare il mio lavoro di attore, che poi era il mio lavoro principe, quello che facevo prima di fare per 10 anni la televisione. E appunto faccio l'attore a teatro, nelle fiction, nei film.
Io le so.
Dai, avanti, sentiamo.
Allora, hai girato La strada di casa con Alessio Boni.
E facevo il cattivo.
Sì, è quello che fai nella vita dopo aver lasciato Solletico, il cattivo.
Esatto. Esatto.
Però allora, devo confessare di aver visto solo la prima stagione e poi non ho proseguito, quindi volevo quasi approfittare stasera per chiederti poi l'esito di come fosse andata la storia, ma mi sembra anche un po' maleducato.
No, più che altro che io nella seconda non c'era, mi hanno sbattuto in galera e poi lì devo essere morto perché non ho più avuto a che fare con loro.
E che avevi combinato per essere stato sbattuto in galera?
Stavo organizzando una truffa per accaparrarmi l'azienda lì, insomma, di
Cascina Morra.
La Cascina Morra, esattamente, con tutta una serie di tresche di cose, e poi alla fine mi hanno sgamato e mi hanno punito severamente.
Come da codice penale.
Esatto, però invece ultimamente, perché poi è scattato il lockdown, ma io ho fatto un piccolo ruolo nell'ultimo film di Muccino, dove facevo il papà di Emma Marrone in dunque Gli anni più belli, che è andata poi in onda qualche giorno fa su Sky. E vabbè, quello lì per esempio che non hai visto, insomma, no. Sì, queste cose, poi sono tornato appunto un po' a... Sentiamo, sei preparatissima. Vabbè, tu avrai letto qualcosa su Wikipedia, non so, hai fatto qualche ricerchina, però sei brava. Sì, ho fatto uno spettacolo che sarebbe dovuto anche andare, diciamo, per le scuole, ma poi la situazione adesso purtroppo è quella che è. Sì, in occasione del quarantennale della legge 180, della legge Basaglia, peraltro poi nata proprio qui a Trieste, perché io poi nel frattempo, sì, appunto vivo a Trieste, abbiamo fatto questo spettacolo che era un reading fatto con attingendo a documenti reali di persone, di lettere di persone che erano rinchiuse, dove negli anni, nel 1930, prima quindi anche dell'avvento dell'elettroshock, comunque era una situazione abbastanza drammatica per chi finiva in manicomio, anche perché molto spesso erano delle donne, perché all'epoca ancora si poteva, o molti erano perché si ammalavano, erano malati di mente, ma alcuni erano, che ne so, invece malati di sifilide, che poi se non la curi ti prende il cervello. Infatti molte donne, mogli, madri, amorose finivano pazze perché magari i mariti facevano un po', no, dei giri così e tornavano a casa, incontravano le mogli, oppure, ecco, sì, diciamo così, oppure succedeva che invece proprio perché magari, che ne so, la moglie ricca o il marito appunto che voleva farsi un'altra storia, con un qualche pretesto ti finivi dentro e poi buonanotte al secchio. Quindi insomma, era molto interessante questo reading fatto, sì, a teatro, è molto toccante, molto, perché solamente leggendo cose reali, cose scritte da persone che appunto ci hanno sofferto, ci sono pure morte.
Questo per me è un tema molto caro perché ho scritto la tesi di laurea, non da Sailor Moon, proprio sui manicomi però criminali, quindi l'argomento Basaglia, diciamo che ha catturato la mia attenzione. Mai avrei pensato di poter associare Mauro Serio di Solletico ai manicomi, alla legge Basaglia, però tutto può accadere, ecco.
Beh, la cosa poi molto interessante, che poi posso testimoniarla, perché il quarantennale, quindi era nel 78, il periodo in cui vivevo ancora qui a Trieste, dove noi ragazzi, non solo noi, dico, ma poi noi ragazzi più giovani all'epoca, venivamo a contatto con queste persone che poi, no, riaprirono i manicomi, ecco. Nel bene e nel male, perché qualcuno andava fuori di testa e faceva pure dei danni, però c'erano invece altri che o vivevano insieme, perché poi avevano dato il comune degli appartamenti che potevano utilizzare insieme, oppure li trovavi in giro nelle compagnie, perché all'epoca c'erano molto ancora le compagnie che si andavano poi al mare o in discoteca, dunque allora intanto c'era qualche elemento di questo genere, c'erano alcuni di loro che in qualche modo con noi interagivano, ecco. Quindi c'era anche questa esperienza diretta su quella che è stata poi la legge 80, che ahimè è un'ottima cosa, però tutt'oggi non è supportata come dovrebbe essere, se poi vogliamo
centrare,
ma forse questa cosa qui è un discorso un po' troppo serioso. Vabbè, passiamo, diciamo, degli argomenti un po' più, no, forse meno tediosi, no,
però,
no.
Però grazie, perché davvero non ce la siamo preparata, però grazie insomma anche per la testimonianza, no,
alla fine. Ma per te che non te l'hai preparata.
Beh, questo insomma per dire che uno, anche se ha fatto la TV dei ragazzi, ha vissuto la sua sindrome di Peter Pan molto felicemente fino a una certa età, di cose insomma poi ne ha fatte, ecco, che è un po' più profondo che non "ehi ragazzi, benvenuti, vogliamo giocare tutti quanti a Jorez", no, basta, non anche dell'altro.
Infatti Mauro Serio in tutte le interviste che rilascia dice che per lui la TV dei ragazzi a un certo punto è stata quasi un fardello, perché nel proseguimento della carriera qualcuno ti aveva bollato come quello della TV dei ragazzi, dico bene?
Beh, sì, inevitabilmente, diciamo, però appunto, beh, questo spesso accade quando fai per tanto tempo una cosa, ti mettono un'etichetta addosso, però ecco, diciamo che al di là poi della televisione, dei programmi televisivi con fatti, uno poi magari dice però io so fare anche dell'altro, cioè io non riuscivo a fare i provini nei primi periodi, perché avevo troppo questo riferimento con... l'intrattenimento per i ragazzi, appunto, per la TV dei ragazzi. E quindi ci ho messo un po' per poi dovermi fare in qualche modo valere anche come attore.
Certo.
Tornando indietro, lo rifaresti Solletico?
Ma quello senz'altro, perché l'esperienza con i bambini è assolutamente straordinaria. Cioè, la cosa che mi permetteva di essere anche così... com'ero, adesso non voglio dare nessun aggettivo, era perché ero continuamente a contatto con la purezza e la verità dei bambini, no? Cioè, non c'erano via di mezzo. Io poi ho comunque sempre trattato i bambini come delle personcine, non come... No, non era, no? Li trattavo così alla pari in qualche modo, e quindi c'era un rapporto molto più vero, insomma, molto più... Certo. Chiaro, ecco. Quindi questo sì, senz'altro lo farei, anche perché poi Giochi senza frontiere era come fare un programma per bambini con persone più adulte, però la cosa era la stessa, il gioco, ecco, no, l'aspetto ludico era comune a tutti, ecco, quindi questo è, diciamo, che è stato sicuramente una cosa, ma poi non solo solletico, poi voi, non so, forse eravate più piccoli, o comunque prima c'è stato anche un programma su quella che era allora Tele Monte Carlo, che si chiamava Amici Mostri, dove che era un programma per bambini, dove facevo Inquinator, il cattivo, vedi?
Ecco,
con Alessia Marcuzzi, con Alessia Marcuzzi a 19 anni, che aveva fatto la sua prima, diciamo, una delle prime apparizioni televisive in questo personaggio così buono per i bambini. Poi c'è stato Che fine ha fatto Carmen Sandiego, che era un programma della Disney per bambini un po' più grandi, delle scuole medie, che era anche molto figo perché ti dava un'apertura anche alla geografia, cosa che adesso è un po' più, sono un po' più scarsi i ragazzi in geografia rispetto a noi alle scuole medie, quando ti facevano fare le cartine geografiche, le cose, no?
Dimmi, no, un'altra domanda a te, adesso hai detto ragazzi e geografia, poi vi giuro che vi faccio parlare. Quando facevi solletico, c'era praticamente ad un certo punto un momento del programma nel quale veniva presentato un bambino proveniente da un paese europeo. Te lo ricordi? Dico bene?
Dici bene, bene dici.
Come?
Dici bene e bene dici.
Esatto, per spiegare i luoghi differenti e la cultura, diciamo, di differenti posti del mondo. Quindi ti volevo chiedere, secondo te, adesso che siamo nel 2020 e non più nel 94, manca un po' questa educazione alla diversità, diciamo, che noi abbiamo magari ricevuto guardando anche un programma come Solletico, che magari ci presentava il bambino russo che era un nostro coetaneo che viveva in posti completamente diversi?
Beh, diciamo che la cosa che è accaduta poi nel frattempo e che ha reso Solletico ormai come baluardo dell'ultima TV dei ragazzi, tant'è che andava ancora in onda su Rai 1 l'Ammiraglia, cosa che adesso invece su Rai 1 non vedi un cartone animato neanche per sbaglio, per dire qualcosa per i ragazzi. Era una televisione diversa, perché non c'era ancora stato l'avvento dei computer, non c'erano ancora i cellulari, i bambini non avevano ancora i cellulari a 8 anni, non avevano il computer dove si spaccavano le corna nei videogiochi, avevano senz'altro una giornata impegnata, perché chi faceva lo strumento musicale, che andava a fare gli sport, però 2 ore al pomeriggio li dedicavano a quello che era un programma contenitore. Era questa la cosa interessante di Solletico, era un programma contenitore che, come vi ricorderete, dalla cucina alla scienza alla pittura o a quant'altro, che erano comunque degli stimoli per i bimbi, per soddisfare le curiosità dei bambini, quindi anche bambini da altre parti del mondo, perché adesso è sempre di più, dal 2000 in poi, no, la globalizzazione tecnologica e non solo è, e ormai chi nasce adesso ha già acquisito queste cose. All'epoca erano cose, no, innovative, no, anche il giocare con la tastiera del telefono su un gioco in televisione. Adesso fa ridere, no? Ma all'epoca era una cosa che non esisteva. Quindi era, diciamo, voi bambini eravate diversi rispetto a quelli di oggi, e quindi prendevate queste rubriche, queste curiosità, ecco, vi aprivano dei mondi a delle curiosità, magari, che poi chi ha fatto di questo anche il suo mestiere, per dire, chi è diventato medico, chi cuoco, chi speaker radio, insomma, no?
Mauro, volevo farti una domanda, scusami, perché mi è venuta in mente mentre appunto parlavi, mentre parlavi della Rai, per l'appunto, la domanda che ti volevo fare è questa: che atmosfera si respirava facendo un programma per giovani e giovanissimi all'interno della rete di Stato, diciamo, una televisione tra virgolette un po' vecchia? Questa sarebbe stata bella pure farla in contrapposizione a Roberto, che lui invece diciamo, ha vissuto in una televisione tra virgolette più dinamica, quindi ecco, mi interessava l'atmosfera, come eravate visti dal allora, resto della Rai.
Io adesso non so se Bim Bum Bam fosse in diretta, non lo so. Penso, non me lo ricordo.
No, era registrato.
Ecco, allora, prima cosa. Seconda cosa, io già quando facevo che fino a fatto Carmen San Diego e poi venni contattato dall'allora capostruttura, la dottoressa De Benedetti, per condurre un solletico, io mi ricordo che invece quello era un programma che veniva registrato. Una volta, non in registrazione, ma da Roma, noi lo registravamo a Napoli, ma da Roma, come anche quando eravamo a solletico, in bassa frequenza, loro hanno la possibilità di vedere quello che accade negli studi in giro per l'Italia. Uh-huh. E quindi fai conto che un giorno stavamo registrando, poi in un certo punto c'è stato un blocco, no stop, rifacciamo questo, dico cazzarola, ma si potrà dire cazzarola. È arrivata la telefonata al regista, dice ma non è che Mauro Serio dire la cazzarola così, in una registrata della Disney, che poi anche la Disney... qualsiasi cosa dovevi fare attenzione a non fare nessun tipo di riferimento a nulla, ecco. Quando poi è arrivato al solletico, che erano 9 mesi di diretta quotidiana, dovevi avere il cervello affilato come un rasoio perché avevi una schiera di psicoterapeuti, psicopedagogi, ICC, cose, bambini, cioè dovevi fare, cioè, ma non neanche allusioni, non parolacce, ma neanche allusioni più lontane a qualcosa potesse insomma, potesse risultare scabroso, cioè sesso per dire, parolacce o...
Se hai bisogno di... da adesso per i prossimi 40 minuti, poi
posso dargli giù di
brutto. Puoi sfogarti.
Ecco, quindi voglio dire, c'era una situazione così, però in realtà era esaltante, perché poi tu considera che in una diretta quotidiana, in uno studio come quello che era di solletico, c'erano dietro tra autori e maestranze e c'erano un centinaio di persone che ci lavoravano, insomma, o meno magari, insomma, diverse decine di persone che ci lavoravano, e quindi era un fermento continuo, era comunque molto, molto incalzante e certo, magari alla fine della stagione un po' di stanchezza la potevi avvertire, però insomma era comunque esaltante, perché poi ti confrontavi con i bambini sia in studio che a casa e ti passavano tutte le vagane, insomma.
Ecco. Mauro, senti, aggiungo una cosa, un'altra domanda. Essendo una trasmissione in diretta, come ci hai detto tu adesso, l'improvvisazione trovava spazio oppure, diciamo, per il grande fratello della Rai bisognava stare attenti anche nell'improvvisazione?
Allora, noi ogni giorno arrivavamo a mezzogiorno in studio, in Rai, in redazione, e lì partivano le letture del copione. Le letture del copione che poi veniva qualche modo assimilato o poi magari in certi casi gobbato quando c'erano nomi o cose, insomma, che era importante ricordare. Però, insomma, certo, io appunto venendo da già, non so, 12 anni di teatro e insomma, di attività attoriale, di improvvisazione, perché avendo cominciato, non so, con Commedia dell'Arte o comunque una serie di cose del genere, saltimbanchi e cose del genere, l'improvvisazione era fondamentale e appena mi si presentava l'occasione ce la inserivo, cioè certo non facevo dei monologhi, non aprivo delle situazioni, però diciamo che restando nel tracciato della cosa spesso mi veniva sì da fare del cretino e quindi diciamo che funzionava, perché si sente tutti quanti qua e lo zio cretino fa sempre...
Anche perché, come Sailor Moon adesso certamente confermerà,
siete fantastici, una coppia fantastica voi due, veramente.
Lo dicono dal 1985.
Pensa, prima ancora che da quando siete nate, quindi mi stai dicendo. Cioè, sì. Hai voluto dire l'età in maniera carino. Senti. E cosa dicono della sua risata? Dimmi, che cosa dicono della sua risata? A me, dillo a me. Cosa dicono della sua risata?
È abbastanza riconoscibile.
Sì, sei stata una signora, No, veramente fai molto ridere. Sono quelle risate che ti tirano dentro, che anche se non vuoi ridi appresso a lei. Figurati. No, dimmi, no, dimmi, diciamo, cosa volevi dire?
Sia, no, dico, sia io che Sailor, vabbè, ci chiamiamo entrambe Valeria, ma è solo una...
È un incidente,
Sì, abbiamo fatto a livelli amatoriali teatro, quindi volevo dire al mio amico Denver che sì, anche l'improvvisazione, adesso perché è questo stava dicendo Mauro, l'improvvisazione è, cioè tu studi anche per improvvisare.
Sì, vabbè, ma non è che prima dicesse qualcosa, diceva, ma mica stavi improvvisando, no? Te stavi, no? Mica dovevi leggere, dovevi dire quello. No, stava dicendo se capitava, certo capitava, ma mica che sei contrario, Denver, no. No.
Denver.
Dimmi parole tue. No.
Io sono il re dell'improvvisazione, quindi...
Ah, e allora? E allora quindi piove sul bagnato.
Quindi ti capisco benissimo, infatti...
Guarda, ma non è vero, sei programmatissimo. Chi? Sei organizzato.
Sono beghe vostre, queste sono beghe vostre.
Dai,
improvvisati una domanda cattiva, Mauro, serio, dai.
Una domanda cattiva. Chi? Allora, prima di Sonnetico, sulla Rai andava in onda Big, condotto da Carlo Conti.
Yes.
Che forse era leggermente indicata verso un pubblico più adulto, tra virgolette, più adolescenziale, mentre magari Solletico era più indirizzato verso un'età inferiore.
Infatti Conti continua a fare la televisione per i grandi e io non più.
Cosa, Mauro? Scusa, non ho sentito.
No, che infatti Conti continua a fare la TV per le persone più grandi e io non più.
No, Mauro, non ti volevo fare questa.
Deve essere una domanda cattiva.
Lui è molto abbronzato e tu no.
Non ti volevo fare questa domanda.
È ustionato.
Ti volevo chiedere se sapevi, cioè se fosse stata una scelta della Rai o se fosse stata una scelta dettata dal cambiamento dei tempi.
Il fatto che noi siamo subentrati a Big, perché noi siamo subentrati a Big a marzo. Quando mancavano ancora 2 mesi e mezzo, ma sai, credo che come adesso, anche allora, dettasse legge gli indici d'ascolto. Okay. Evidentemente c'era Bim Bum Bam che con i cartoni animati tirava da pazzi e loro evidentemente non più, credo. Per cui ci fu questo, e probabilmente avendo visto il buon esito di Che fine ha fatto Carmen Sandiego su Rai 2, abbiano pensato che forse poteva esserci bisogno di un qualcosa di nuovo, e da lì credo che sia nato Solletico.
Eccolo! Questo.
Dai, davvero?
E vai, Roberto!
No, non è vero! No,
sai cosa? Non dobbiamo dire niente. La prossima volta che
facciamo
appare,
finta di nulla,
che non ci sia. Perché ogni volta dico,
non lo calcoliamo, non lo calcoliamo come rientra.
Esatto.
Non riusciamo proprio a farlo connettere. Dai, che adesso ce la farà. Secondo me adesso Lupin III ha una domanda per Mauro Serio.
Io ho una domanda per Mauro.
Rocco, va, Rocco, non ti chiamare Rocco, ti devi chiamare in un altro modo, ti chiami André, come ti chiami Holly, ti chiami Benji, infatti, ti chiami Julia Roth, che è cardiopatico, ti chiami come ti pare, ma ti chiami Rocco.
Mi vorrei chiamare Darkwing Duck, possibilmente, perché era il mio personaggio preferito all'interno di Solletico. Non so se Mauro...
Bello!
Ma io lascerei così, perché c'è qualcuno che crede che il tuo personaggio preferito fosse Rocco, e allora...
Rocco S.
E allora, Roberto, di allusione. Ah, eccolo qua.
Ognuno guardava i cartoni.
Visto che parlavamo tra l'altro di allusioni, forse Rocco non è il personaggio più adatto in questo contesto.
Lasciati sognare.
Volevo sapere da Mauro come mai secondo te non ci sono più adesso questi programmi per bambini come Bim Bum Bam e Solletico, come mai non vanno più in onda?
Allora, a parte che poi con i cambiamenti ai vertici all'epoca anche della Rai, perché non dimentichiamo che poi da lì ci fu il periodo del berlusconesimo, no, come si dice?
Berlusconismo.
No, dove insomma chiaramente essendo poi la Rai purtroppo ancora oggi merce di partiti, praticamente hanno fatto diventare la Rai un po' come Mediaset, diciamo così. Ma poi c'è stato l'avvento delle piattaforme, delle TV satellitari o comunque delle piattaforme, tant'è che ci sono poi sono venuti fuori 10 canali tematici su bambini, dove però fanno o cartoni animati, di quelli che ho potuto vedere io, poi non seguo più, ma o cartoni animati a manetta o delle telenovela, delle fiction, sitcom, spesso anche sudamericane, non italiane.
Sì.
Perché io tra l'altro per Disney Channel feci, dopo Solletico, una sitcom che si chiamava Fiorettinelli, che anche quella era molto seguita ed era molto divertente con Max Pisu. E quindi c'erano ancora delle... Il problema è che poi, man mano che si andava avanti, allora, a parte questo, quindi adesso dico ci sono 10 TV per i bambini, però non c'è niente che possa avvicinarsi a quello che era Solletico, nel senso come concetto proprio di programma. E poi ci fu la crisi del 2008, dove già la RAI, che stava sempre in deficit, eccetera. Ma nel 2008 la crisi mondiale, partita poi dall'America, l'America non
finisce.
Se consideri che appunto noi facevamo questa sitcom per Disney Channel, dove poi si dovette interrompere perché erano in crisi anche in America, e visto che le sedi della Disney in giro per il mondo erano comunque pagate da Disney America, incominciarono a esserci dei problemi, e poi insomma, tant'è che poi Disney ha fatto il suo canale, ecco.
Certo. Ragazzi,
alla fine tutti i vari programmi cartoni animati che andavano in onda su Solletico non sono più andati in onda perché se li è tenuti la Disney.
Certo.
Ricollegandomi un attimo a quello che ha detto Mauro e quello che ha detto il nostro amico Didi qui a fianco a me, vi voglio invitare tutti quanti a fare una riflessione, anche diciamo i miei amici oltre che a Mauro. A me dà l'impressione che sia proprio cambiato il mondo del cartone animato, spiego meglio. Come diceva Mauro, adesso è pieno di TV satellitari, Cartoonito, Boeing, eccetera, che fanno cartoni esclusivamente per i bambini. Poi c'è una fascia di cartoni invece che è esclusivamente per gli adulti. BoJack Horseman, i Simpson, i Griffin e chi più ne ha più ne metta. Manca proprio il cartone animato al centro, ma questo perché probabilmente sono cambiati i tempi. Mentre noi da adolescenti ancora guardavamo i cartoni animati, adesso un adolescente, un ragazzo di 13-14 anni, non penso sia interessato ai cartoni animati.
No, ma se guarda i Simpson, si guarda quell'altro, quelli che vede mia figlia, come si chiama quell'altro, quello con il genitore,
no,
quei cartoni, Griffin, esatto. Cioè quelli cartoni animati un po' più insomma, come dire, una comicità un po' più greve, un po' più aggressiva, un po' più anche realistica per certi aspetti. Noi guardavamo i cartoni animati immaginandoci appunto Sailor Moon, Lady Oscar, oppure i vari personaggi dei cartoni animati di Disney, cioè noi immaginavamo, respiravamo poesia, capisci? Ecco, lavoravamo molto con l'immaginazione, no? Nei mondi sempre più fantastici. Adesso invece ti propinano, anche giusto, perché poi anche trovo che siano molto divertenti, cartoni animati che raccontano situazioni magari un po' bizzarre, balzane, ma reali, di un mondo reale, insomma.
Sì, è vero.
Personaggi più o meno reali.
Voi in un certo senso, ti dispiace in un certo senso che tua figlia non guardi i cartoni animati, diciamo, degli anni 90? O preferisci animati di...
No, mia figlia adesso che è comunque grande, perché ha 22 anni, dico, però se capita, se li vede, cioè, ancora, diciamo, si è vista fino a poco tempo fa i Simpson e i Griffin, ma diciamo che loro hanno avuto comunque uno stimolo a guardare anche un po' di tutto, anche di altro, cioè nel senso che tutti insieme ancora adesso si cerca, ci sono i cartoni animati della DreamWorks, per esempio, no? Che sono magnifici, fantastici, ancora lì poeti, ecco, quelli sono i cartoni che prendono praticamente tutte le fasce, dai bambini ai più grandi, perché no, per come sono fatti, per le storie che... Quindi ancora adesso tutti insieme ci guardiamo dei cartoni animati così dei film, no? Tipo Up, per dire, non so, gli ultimi che mi vengono in mente. Quando erano più piccoli me li guardavo con loro e guardavamo tutti quelli della Disney, eccetera. Poi ognuno di loro ha sviluppato il suo gusto e continua a vedere, oppure anche ci sono certi fumetti che come i cartoni, che sono per adulti, ma nel senso non porno, nel senso che hanno storie, diciamo, per, no, oppure anche gli stessi supereroi, no? Come li hanno, soprattutto i fumettisti americani, hanno comunque sviluppato storie, no? Su Batman, sempre più gotico, sempre più particolare, con dei disegnatori fantastici. A proposito di questo, apro una parentesi su una delle altre rubriche che facevamo a Solletico, dove abbiamo invitato un sacco di disegnatori. Da noi vennero anche della linea il Cavandoli, oppure è venuto da noi Claudio Villa, che era invece uno uno tuttora il disegnatore di Tex, di tutte le copertine di Tex. Oppure, insomma, devo dire che abbiamo avuto, anzi, poi una volta venne anche ospite John Buscema, che nel 2000, mi ricordo, venne lì, che era uno dei disegnatori dell'Uomo Ragno e di Conan.
Ah, bello, figo.
Sì, che poi Mauro ha parlato di gotico, come una delle ultime parole che ha detto. Io vorrei ricordare un cartone animato che andava su Solletico, che era Gargoyles.
Bellissimo.
Ah, una pietra miliare del genere dark gotico per ragazzi. Quello,
Sì, cioè, bello.
Ma già si cominciava, no? Insomma... Già si cominciavano anche lì ad avere, poi lì c'era sempre il limite di proporre delle cose sempre per bambini, ma insomma, ecco, Gargoyles era il massimo della, come dire, certo, della cosa un po', no? Sì, Zorro mandavamo, se vi ricordate il telefilm vecchio di Zorro ricolorato.
Sì.
Ma, ricordo. Insomma, devo dire, erano cose appunto carine, senza dubbio.
Mauro, c'è qualcuno che dice... Ciao, c'è qualcuno che dice che insomma che i ragazzi si godano poco le cose perché comunque riescono a raggiungerle con molta facilità, per intenderci. Noi quando si era ragazzi, prima di ascoltare un CD dovevamo risparmiare le nostre 20.000 lire, così come i cartoni animati erano classificati in certi slot orari molto definiti. Invece adesso qualsiasi bambino 24 ore su 24 accende e trova 10 canali. Secondo te,
ma non
poi...
solo,
sì,
scusa, mi senti? Non solo, ma vanno sul computer. Ormai ci sono tutti i computer, e se non c'è il computer, c'è il cellulare con cui giocano, oppure al computer si mettono su una di
non mi dica perdiamo
piattaforme in stream, serie che vogliono. E quindi prima invece dovevi aspettare l'appuntamento televisivo perché appunto non c'erano ancora i computer, non c'erano i telefonini e quindi era un'altra cosa. Cioè l'appuntamento televisivo era il momento per i bambini per poter vedere anche dei cartoni, se no dovevi andare al cinema o prendere le videocassette.
Appunto, quindi questa bulimia, questa facilità di raggiungere un contenuto che a volte per noi era un premio, era una soddisfazione dopo una giornata di scuola,
certo,
credi che possa riflettersi poi negli adulti di domani? Noi siamo i tuoi bambini che ormai abbiamo 30-40 anni, come pensi che questa facilità di raggiungere un obiettivo si ribalterà nei bambini nel 2040-2050?
Guarda, io adesso non vorrei intavolare un discorso troppo profondo, però devo dire che questa pandemia ha dato la possibilità all'essere umano di poter cambiare, come dire, forse l'ultima possibilità di cambiare un po' di cose, perché si evince da questa pandemia che la globalizzazione, nel bene e nel male, non è stata vincente, come anche il capitalismo. Adesso non voglio metterla in discorsi sociopolitici, però insomma, sono cambiate le cose E questo, no, e questo insomma diciamo che ha portato un po', ha mostrato la corda, cioè tutta questa corsa, questo avere tutto e subito, questo mi ricollego a quella tua domanda, proprio perché il tutto è subito e con facilità, no, e alla fine però può essere controproducente. Perché anche prima, per poter appunto vedere un tuo idolo, una tua cosa, lo vedevi al cinema o lo vedevi in televisione, no? Invece adesso ci puoi entrare in casa con i reality che fanno adesso, vai a vedere tutti i vizi più tremendi, ecco, soprattutto poi dei VIP, no? Delle persone conosciute, chissà come caga quello, caga come te, per dire, no? Però Paolo, ecco, c'è questa pruderia.
Scusa, Scusa se ti taglio, ma hai detto reality, mi si è accesa una lampadina. Te l'hanno mai proposto il reality?
No, no, non ci sono mai permessi. No, ma perché insomma, in maniera direttamente proporzionale a come sono, cioè nel senso che io non è che sia così perché facevo la TV in quel modo, perché mi avete conosciuto in quel modo. Io facevo e lavoravo in quel modo perché sono sempre stato così. Quindi anche nella vita, diciamo, se mi metti in un contesto di privazione, tipo non so, l'isola, robe così dove non puoi fumare, non puoi fare, non puoi mangiare, non puoi, e c'è quello che poi se la tira, che ti viene a cagare, no, che viene a fare il cazzo, cioè, dopo un po' ti prendo e ti corco di mazzate in diretta, capito? Questo è poco bello da vedere. Ecco, tutte queste cose orrende che io non vedo, ma mi capita poi di leggere, no, di queste cose che dicono e fanno in questi reality, a parte i talent, no, parliamo dei reality, ecco, io veramente, cosa vuol dire? Vanno appunto, ormai la televisione per certi aspetti è diventata, come anche tutti i mezzi di comunicazione, così, sono delle grandi buchi della serratura, no, per le pruderie, della gente che in qualche modo deve, vediamo quello come si comporta, vediamo come, vedi, quelli si piace, cioè che ce frega, no, voglio dire, no, per cui grazie al cielo no, non è mai capitato. Chi è?
Mauro, questi giorni quando abbiamo anticipato insomma questa puntata che poi è stata rimandata, peraltro non capisco perché non riesce a collegarsi, vi saluta e si scusa nuovamente. In tanti mi hanno sottolineato che la tua compagna di lavoro, mi hanno detto, mazza che bella figlia che era, in effetti era una bella ragazza, figlia di una bella donna, sei rimasto in rapporti con Elisabetta e com'era lavorare con lei?
Scusami, devi ricominciare perché mi siete scomparsi tutti per 3 secondi.
Ti dicevo, in tanti mi hanno sottolineato che oltre alla tua simpatia si ricordavano di Elisabetta come una bella ragazza, definendo una bella figa, lei, insomma, anche la madre, una bella donna, ovviamente. Però era evidente in quegli anni che te avevi la presenza sul palco, invece lei sembrava a volte capitata quasi per caso, le sue pape, le sue gaffe erano evidenti. Che ricordo hai di quella collaborazione artistica?
Beh, alla fine è stata vincente perché ci si compensava, cioè io ero il folletto esagitato che faceva tutte le cose un po' sopra le righe e lei era la dolce sorellina che ogni tanto si svaniva, che si dimenticava, e così in realtà ha funzionato, è stata proprio quella la cosa che ha...
Ma poi è scomparsa dopo quell'esperienza, non ha fatto più nulla.
Scomparso pure
sì. Ogni tanto mi andate via tutti insieme, non so come mai, sono io forse? Sarò io?
La fortuna stasera, comunque ti dicevo, è scomparsa Elisabetta dopo quell'esperienza?
Beh, lei adesso fa la mamma e insomma diciamo che magari si occupa di altre cose, insomma credo che non abbia poi avuto in occasioni, situazioni per cui si è preferito fare dell'altro. Comunque so che invece collabora con dei ragazzi su Instagram su una cosa, ogni tanto so che si contattano, una volta sono stato anche messo in mezzo in una puntata, forse la prima, un programma, una cosa che fanno su Instagram, che commentano, mi sembra, i film, telefilm, fiction, cose che vanno, non so se voi sapete, io non sono su Instagram per cui non so dirvi.
No, allora, non mi sono a conoscenza.
Mauro, una domanda che ti avrei fatto in presenza di Roberto. Cosa invidiavi a Bim Bum Bam e cosa invece eri consapevole di essere migliore rispetto a Bim Bum Bam? Ma molto sportivamente, senza creare...
Ma guarda, ma guarda, l'unica cosa posso... Ma, scusa, ogni tanto sento un ding ding. Chi sono sti campanelli?
Ah, io.
Cioè, io chi?
Io
Denver.
No, li faccio con la bocca, tipo quello di scuola di polizia.
No, rumorista.
No, devo dire che forse l'unica cosa che mi potevo invidiare erano i Pokémon, perché quelli poi diciamo che arrivarono i Pokémon, ci diedero una batosta dove, a parte che stava cambiando la televisione, però non c'erano più gli indici d'ascolto, visto che quelli facevano, no? Perché anche perché poi, non so se vi ricordate, ma gli ultimi anni sono stati, incominciavano a essere inserite anche le televendite, e quindi insomma era proprio, insomma, la TV... commerciale per certi aspetti, quindi andava al di là della qualità della cosa, e per cui i bambini andavano a vedere Pokémon e noi insomma un po' perdevamo un po' di ascolti per quello. Ecco, quindi l'unica cosa che posso dire di poter eventualmente aver invidiato, ma poi in realtà fino a quel momento non ci pensavo proprio, cioè personalmente, cioè, poteva farmi anche piacere, però non è che io lavorassi per raggiungere gli indici d'ascolto, non so come dire. Cioè, andavo e facevo il mio, mi divertivo, giocavo, facevo il mio e basta. E poi andava bene. Poi nel momento in cui le cose sono un po' cambiate, abbiamo cercato di anche noi raddrizzare un po' il colpo. Tant'è che penso l'ultimo anno, ci sono stati gli ultimi due anni le solletichine, poi c'è stato... come si chiamava, Fernando Lopez, che avevamo fatto la rubrica dei computer, proprio perché erano i primi che arrivavano e cominciavamo a dare delle prime note su come funzionava un computer, come si potesse interagire con esso. Quindi insomma, diciamo che poi alla fine, con gli ultimi due anni, c'è stato un po' questa cercare di mettere a punto le cose, e poi nel 2000 è cambiata appunto proprio la televisione, tant'è che dal 2000 in poi su Rai 1 non c'è stato più niente per i ragazzi, se non forse lo Zecchino d'Oro, forse, non lo so, se lo mandano più lì, non lo so.
Ma l'hanno messo su Rai 3, mi sa, lo Zecchino d'Oro.
Ah, ecco, lo vedi? Ecco. E quindi questo.
Comunque, per spezzare una lancia a favore di Solletico, bisogna dire, pur in assenza di Roberto, che anche Bim Bum Bam ad un certo punto diciamo che faceva del marketing, visto che se non erro riproducevano con delle scenografie dei giochi della MD, mi sembra, per invogliare i bimbi a comprarli. Quindi, se non mi sbaglio, proponevano Forza 4, Spago Spaghetti, Indovina Chi, però cambiando un po' il nome, tipo Indovinate Chi È, e magari il bambino, vedendo riprodotte le scenografie, poi effettivamente induceva, diciamo, i genitori a farsi regalare dopo quei giochi. Quindi anche Roberto, che è scappato, faceva marketing.
Beh, ma soprattutto loro di Mediaset, magari chissà quanti soldi davano a Mediaset quella ditta lì, sì, per poter avere scenografie così. È così che funziona. Poi loro, cioè loro, Mediaset molto di più, perché c'era Publitalia, no? Che con quelli si accattavano tutte le pubblicità da mettere in tutti i programmi. Infatti, però... poi a un certo punto mi sa che per quanto riguarda i conduttori dei programmi per bambini, hanno dato il veto di fare delle televendite, proprio perché no, diventava, come dire, adesso non mi sfugge il termine, insomma, comunque diventava... Eh sì, praticamente invogliati i bambini, già noi, adesso vi racconto un altro episodio dove una volta una mamma mi fermò, mi disse: ah, ma lo sa, mio figlio è sempre stato allergico ai latticini, poi ha visto voi che facevate la televendita, la pubblicità dei quei formaggini, la frutta lì,
fruttolo
tipo, e lui l'ha voluti tanti, li ha mangiati e non ha nessun tipo di reazione, cioè, quindi addirittura mi sembrava di essere come
guaritore.
Sì. Un De Santone, una specie di guaritore. Santone, Esatto, la mia forza, la mia potenza attraverso il televisore ti faccio passare l'allergia al formaggio. Mangiati questo, accattati questo e mangiatelo che ti fa.
Fruttolo, 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 fruttolo. Io faccio le musichette di tutto quello che nominate.
Ah, ecco. Che poi
la frutta, mangiatela tutta.
Dovevi farla.
Tu hai tirato fuori questa cosa dell'MB, questa sponsorizzazione che me la ricordo pure io su Bim Bum Bam, ma in realtà secondo me quella era fin troppo limpida, cioè non era quello, non era quella la vera marchetta di Bim Bum Bam, cioè la vera marchetta di Bim Bum Bam era la felpa americanino, la felpa Best Company, il mordere il cornetto, quella era la vera marchetta, quella era, quelli li pagavano, era una pubblicità reale. La cosa brutta, tra virgolette, di Bim Bum Bam era che ci infarciva di prodotti a largo consumo in maniera indiretta.
Però nonostante tutto, Roberto, con tutti quei soldi non è riuscito a procurarsi una connessione.
Ti rendi conto?
Quindi alla fine...
Meglio Roberto ci ha abbandonato. Comunque io so anche che dopo lui ha fatto diverse televendite. Quindi anche su questo avremmo potuto interrogare, barra intervistare Roberto Ceriotti, perché lui ne ha fatte tante di televendite, e poi gli avrei voluto anche chiedere perché Bonolis è diventato famoso e lui no, e anche dirgli un sacco di cose molto 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 carine, perché mi stava molto simpatico, ma lui non si è collegato, quindi non gliele dirò mai.
Mauro, stavolta faccio io l'antipatico. Allora, ma tu sei sposato da quanto tempo?
Da 25 anni, questo 4 agosto ho fatto 25 anni di matrimonio.
Ah. Quindi non hai mai sfruttato la tua condizione di mini sex symbol di Solletico con mamme, sorelle.
Amore, ma è pronto?
Mangiate
no, perché io non ho ancora cenato, vi ricordo.
Non hai avuto mai groupies di Solletico, per intenderci.
C'era una tenera, una ragazzina, non so, avrà avuto 13-14 anni, che ogni tanto mi veniva ad aspettare fuori dagli studi, tenera, perché faceva accompagnata dal padre, poi mi sembra con la macchina. No, beh, questo posso dire.
Vabbè, era un gran figo Mauro comunque.
Ma lui era...
Non è che adesso sia un brutto uomo, ma da ragazzo era un gran figo.
Sì, Mauro di Solletico era un bel ragazzo.
Beh, adesso sono diversamente giovane e ho fascino, diciamo. Il fascino dell'uomo attempato.
Sentivo prima, Mauro, che non utilizzi Instagram. Il tuo rapporto con i social qual è?
Guarda, c'è mio figlio Rocco, appunto, che appunto lui insiste sul fatto, e che anche quello, ragazzi, diventa un lavoro poi alla fine. Cioè io poi, per quello che mi ha spiegato mio figlio, se uno ha Instagram, ogni roba che fai, ehi ciao ragazzi, non fai da più, ehi ciao, che devo dire, più, e sto andando a cagare, più, e sto andando a pisciare.
Sì.
È rimasto a pisciare,
è rimasto proprio nel momento migliore, si è bloccato,
forse gli è partito il telefono dalle mani.
Siete scomparsi altre volte, un altri 3 secondi. No, dicevo che devi, è un lavoro.
Raga, la trasmissione rigetta i personaggi famosi.
Noi siamo abbastanza famosi ormai.
Mauro, ci sei? Sì, ok.
Ecco. Sì, ma mi scomparite mentre parlo e non so quello che vi arriva. Vabbè, comunque, insomma, mi insiste perché io lo faccia. Io al massimo, no, c'è una pagina su Facebook di amici e fan di Solletico, Mauro Serio. Mm-hmm. Ma però diciamo che adesso è un po' di tempo che non ci vado lì, magari qualche volta posto le cose che appunto
quindi come si chiama la pagina?
Magari faccio in giro perché prima qualche cosa così, no? Però ecco, su Instagram no, perché diventa appunto una cosa dove devi sempre essere sul pezzo, io non ho voglia perché ho altre cose da fare, non sono tutto il giorno lì a smenarmi col telefono.
Giusto.
Con l'Enticchia sei ancora in contatto?
No, zero purtroppo. Zero. Con Elisabetta sì, ogni tanto ci sentiamo, ci siamo appunto visti insomma, forse un anno e mezzo fa, l'ultima volta, un paio d'anni, ma perché io appunto non abito più a Roma. Con Lenticchia no, ho letto e ho visto che poi anche lui ha mollato il mondo, anche lui, ha mollato sì, il mondo dello spettacolo e è andato a fare il fantino come il suo babbo.
Il?
Fantino. Goppa o cavallo?
Ah, pensa, ma lui com'era il nome vero di Lenticchia?
Pischeddu.
Michael Cadeddu. Cadeddu. Un incrocio tra... No, la mamma totesina e il babbo sardo, per cui si chiamava Michael Cadeddu.
Carina come beh, cosa.
A lui ha fatto un medico in famiglia, mi sa.
Sì. Come mi sa? È stata una colonna in famiglia, mi sa. È arrivata questa qua sotto.
Con la sorellina che era appena nata quando lui faceva Solletico, che poi è diventata un'altra protagonista del medico in famiglia. Ora
Annuccia.
Non so.
Annuccia. Sì.
Mauro, scusa, ma i bambini che venivano in programma da voi, cioè rubavano una domanda che mi sono sempre chiesto, rubano la scuola, cioè abbandonano la scuola dell'obbligo, come fanno a partecipare alle vostre registrazioni?
Beh, no, perché a parte eravamo in diretta e quindi loro venivano dopo la scuola. Era di pomeriggio, no? Dalle 16 alle 18, quindi la mattina
andavano
a meno che non c'erano quelle classi che venivano da fuori. Qualche volta capitava che venissero da fuori Milano e quindi per quel giorno avevano i permessi, ma saltavano un giorno, no?
Non fare la bigotta, Elisabetta, per un giorno di scuola saltato che sarà mai? Poi comunque... Sono crediti formativi perché andavano da Solletico.
No, però tipo all'albero azzurro, vedi dei bambini che ci crescono dentro, quindi cazzo, questi sti bambini invece fanno Dodò.
Dodò è il maestro.
Dodò era un insegnante di tutto rispetto.
Certo.
Senti Mauro, dei tuoi colleghi di Bim Bum Bam, quale ti piaceva di più di tutti?
Ma io, sai, non voglio essere, cioè io faccio andando in onda alla stessa ora loro, non li ho mai visti. No, perché andavamo in onda in contemporanea, quindi quando finiva il programma, la fine della stagione, finiva anche loro. Non ho mai avuto modo, insomma, se non in qualche cosa di registrato, ma non posso quindi valutare. Certo, c'è la mitraglia di Paolo Bonolis che ne ha fatto poi il suo marchio di fabbrica.
Sì, è diventato famoso dopo Bim Bum Bam. Cioè,
sì, che appunto, a differenza di tutti i miei illustri predecessori oppure contemporanei, io finito il mio iter, diciamo, con la TV dei ragazzi, visto che poi facendo giochi senza frontiere, tagliando due per gli unici programmi che facevo io, poi diciamo non ho avuto la continuità, ma perché insomma lì poi, come dire, si era creato come un po' c'era questa cosa del preserale, ecco, no? Eravamo Amadeus, Conte ed io, io perché non avendo mai avuto sponsor o santi in paradiso, come si suole dire, una volta che erano cambiati tutti i miei referenti, la De Benedetti era andata in pensione, la RAI si è ritrovata con una serie di persone che purtroppo ai loro e alla RAI non avevano neanche il know-how del mezzo, cioè la RAI è sempre stato un manicomio per molti aspetti, però negli anni finché insomma ancora ci lavoravo io c'era gente che conosceva il mezzo, sapeva come fare la televisione, e invece poi sono arrivati una serie di manager, da chi faceva la fabbrica di scarpe, chi delle scarpe, del cuoio, dei cartoni, e sono andati a fare i dirigenti, i direttori di rete, per cui perché poi insomma poi al di là di sono, non è polemica, insomma, dico, sono le cose che vanno così, per cui io all'epoca, finite le mie cose, non avevo poi più dei referenti, evidentemente poi forse erano più bravi e più capaci di me Conte e Amadeus e sono andate avanti loro. E io poi, da un certo punto di vista, dopo 10 anni, ero pur contento di tornare al mio lavoro d'attore, benché poi abbia avuto, come avrai letto in qualche intervista, cara la mia Sailor Moon, ho avuto le mie difficoltà prima di riuscire a rifare il...
Ho letto tutto, che praticamente ti avevano attaccato l'etichetta, che alla fine sei riuscito a partecipare ai provini, ma all'inizio neanche ti facevano accedere perché per loro eri Mauro di Solletico. Sì, poi però ti sei riscattato. Esatto. Invece adesso, visto che hai citato Amadeus, volevo farti una domanda. Tu come avresti gestito la fuga di Bugo dal palco dell'Ariston?
La fuga?
Di Bugo dal palco dell'Ariston, la serata di Sanremo, quando praticamente Bugo ha abbandonato il palco perché Morgan ha modificato la canzone di Sanremo che dovevano portare...
Ah, guarda, sì, no, l'ho letta questa cosa, ma diciamo che Sanremo non lo seguo sempre, diciamo.
No, nemmeno io. Anni.
E però allora non saprei che risposta darti, non lo so.
Allora, ti faccio un breve riassunto. Sembra che Morgan e Bugo, che dovevano partecipare insieme presentando insieme una canzone, abbiano discusso il giorno precedente. Quindi Morgan, nel momento dell'esibizione in diretta, non mi ricordo quale serata fosse, ha modificato la canzone di Bugo, Sincero, cambiando le parole e praticamente mutandole in offese nei confronti di Bugo. Quindi ha cominciato le brutte intenzioni, la maleducazione e la tua brutta figura di ieri sera, e quindi praticamente lo ha smerdato davanti a tutti. Bugo si è arrabbiato ed è scappato. Quando Morgan si è accorto che Bugo fosse fuggito, ha finto di cadere dalle nubi, un po' come che Cozzalone, cado dalle nubi, e quindi fa dov'è? Che succede? Che succede? E a quel punto Amadeus, con la patata bollente letteralmente in mano, fa dov'è Bugo? E a quel punto, non sapendo come risolvere la situazione, chiama Fiorello, il quale chiede chi si è sentito male, e tutto il palco dell'Ariston ha cominciato a ridere. Quindi adesso io domando a Mauro Serio come avrebbe gestito questa situazione qualora al posto di Amadeus ci fosse stato lui.
Dai, che ne posso sapere io? A parte che lì non saprei.
Devi improvvisare.
Guarda, posso dirti che una volta, quando ho presentato il mio primo Zecchino d'Oro con Anna Falchi e il buon Cino Tortorella, mi ricordo che una volta verso il fine, proprio alla fine della puntata sui saluti finali, non so che cosa caspita si fossero messi a discutere, a dire, a fare. E io sono andato davanti alle telecamere, coprendoli un po', va bene, l'appuntamento ragazzi domani per la solita ora, l'altro punto. Questo posso dirti, ma di cosa avrei potuto fare? Cioè, io nella mia natura, meglio che non lo dica, ma non lo so, quando sei lì devi in qualche modo cercare di salvare capra e cavoli, però insomma, vabbè,
sto ridendo perché c'è qualcuno nei commenti che ha scritto che mi vorrebbe a Sanremo o come cantante o come commentatrice.
Lo vedi? E questo già sarebbe una grande cosa, no? Rispetto a quelli che in genere hanno.
Mauro, allora andiamo io e te. Tu canti, io commento.
Io canto.
E allora mi rubi pure il posto da presentatore, oltretutto. Cioè, oltre a fargli due domande imbarazzanti, stasera gli rubi pure il posto da presentatore. Brava, complimenti.
Ma io lo so, è la mia spina nel fianco stasera. No, adesso a parte gli scherzi, siamo insieme da più di un'ora. Io sto anche molto volentieri con voi, ma tengo fame, io non ho ancora cenato, sì, veramente. Ma
è permesso di andare a mangiare.
No, ma c'è un'ora in cui la cosa finisce oppure...
Vediamo, Mauro, un'ultima domanda. Questo programma è dedicato agli anni 90. A parte la TV e la TV per bambini, cosa ti manca? Cosa ti manca di quegli anni?
Che cosa mi manca di quegli anni? Ma forse proprio un modo di fare la televisione diverso. Probabilmente anche certi contenuti. Ecco, diciamo che se con questa vi saluto con la stacchi, se ci fossero stati gli indici di gradimento e non gli indici d'ascolto, ci sarebbe stata un'altra televisione. Io credo che anche oggi dei programmi televisivi di qualità che possono avere un senso possono essere seguiti volentieri dalle persone, cioè se tu abitui il pubblico a vedersi delle cose, insomma, discutibili o non necessariamente fighe, e loro se le beccano, se le guardano. Ma se tu gli proponi qualcosa di più interessante, di più istruttivo, di più educativo, non credo che la gente dice no, dai, cambia, che schifo. No, perché ci sono stati, a parte c'è la BBC, no, in Inghilterra, mm-hmm, che fa in prima serata magari dei documentari, delle cose per dire, non quattro deficienti che litigano per una poltrona, ma per dire, se non lo so. Quindi dipende sempre da chi gestisce il tutto, però questo fa il paio con il discorso della globalizzazione, quindi tutti uguali, tutti e con, sì, con il capitalismo sfrenato, no? Dove quindi devi vendere, devi mandare in onda delle cose, ma devi vendere, e se non vendi allora vai a fare nel secchio perché c'è qualcun altro che avrà il tuo posto e venderà il tuo posto. Se queste sono le dinamiche, c'è poco da fare. Quindi rimpiango un tipo di televisione che ormai non c'è più, o perlomeno non c'è più in Italia, e quindi rimpiango, oltre che un modo di fare la televisione, dei programmi di un certo tipo, che, ecco, viva il Festival Bar.
Esatto. Mauro, io ti dico un'ultima cosa, vorrei dirti, non è una domanda, collegandomi a quello che diceva prima Elisabetta Claudio, noi siamo stati i tuoi bambini dell'epoca, ed è un peccato che non ci siano più questi programmi, perché poi vedi, si creava anche un po' questo rapporto a distanza con il presentatore, che per noi diventava il mito, e adesso non c'è più neanche quello. E oggi, sinceramente, io non so, anche gli altri, mi sono emozionato a rivederti e avere la possibilità di parlare con te.
Beh, questo mi fa molto piacere, però ripeto, questo fa parte di quel discorso che si faceva prima, dove adesso c'è questa facilità nell'immediatezza di poter raggiungere, adesso anche appunto con questi social puoi anche andare a comunicare con il tuo attore preferito, no? Poi, cosa che prima perché prima c'erano più i divi, no? Parliamo di Hollywood, no? O i divi del cinema, perché li potevi vedere solo lì, no? Quindi allora coltivavi questa cosa. Cosa che adesso, ma poi ripeto, perché, cioè, innanzitutto il bacino d'ascolto televisivo si è abbassato, è diminuito molto, sì, certo, prima, perché adesso ci sono molti più canali e molte più alternative ai canali generalisti o canonici ormai che si vedono in TV. Quindi la gente ormai sceglie di vedere anche su internet quello che vuole. E quindi grazie, è quello che volevo dire. Ho letto un po' di commenti, mi fa piacere che voi apprezziate, ma d'altro canto è così, cioè credo che adesso non ci sia neanche più questa cioè, chiaro, se non lo proponi, ma non ci sarà più un rapporto del genere con un Beniamino, diciamo, per quanto riguarda i bambini, un Beniamino della televisione, perché adesso loro ne hanno talmente tanti, ne sono talmente pieni di altre cose, che magari non hanno questa esigenza. Prima, come dicevamo, la TV dei ragazzi era uno dei pochi modi, in una giornata impegnata tra la scuola, lo sport e lo strumento musicale, per poter vedersi e svagarsi. Adesso hanno già il cellulare a 8 anni e si guardano già quello che vogliono da piccoli. O poi vanno a casa, hanno il computer dove fanno i loro giochi, i videogiochi che, se qui vogliamo aprire un'altra parete, i videogiochi, no? Ci sono il Bambin Gesù a Roma, c'è un reparto che cura i ragazzi, i bambini o ragazzi che vanno over di videogiochi, no? Che stanno sempre lì, e c'è ormai una sindrome, cioè se tu non fai attenzione vai sotto, cioè viene la scimmia del videogioco, cioè. E quindi anche questa cosa qui.
Noi ci siamo affezionati, dai, a questi programmi e ai presentatori come te, ci ricordi la nostra infanzia, quindi per noi è stato un piacere, veramente.
È stato un piacere anche per me, ragazzi, stare con voi. Ci sentiamo a presto e poi seguite un po' quello che succede, che se magari vi capita di vedere delle cose dove appaio io, venite, che mi farà piacere.
Certo. Buona giornata. Buon appetito.
Un abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao, buona serata, buon proseguimento a tutti coloro i quali seguono questo programma. Ciao.
Ciao, ciao Mauro, ciao. Ciao. Grazie.
Solletico.
Solletico.
Cammina 4-4, si infila dentro il letto. Buonanotte.
Buonanotte.
Ciao.
Ciao. Ciao. E dopo aver cantato Fiumi di parole con Jalis, abbiamo cantato
la sigla di Solletico. Serio. Ciao Samantha.
Posso morire oggi praticamente.
Certo che la riflessione che faceva Mauro sul finale del fatto che adesso il social dà l'impressione di poter comunicare in maniera più veloce anche con quelli che sono i tuoi miti, in realtà secondo me, come tutti i risvolti, è solo una grande truffa, nel senso che il ragazzino, sentendosi più legato a un suo punto di riferimento, sarà più stimolato ad acquistare prodotti inerenti al brand promozionale promosso per l'appunto dal VIP in questione. E questo non capita solo con i bambini, capita pure con le ragazze, con i ragazzi, con tutti, insomma.
Sì, ma si perde anche quel fascino di vederlo irraggiungibile, perché alla fine gli puoi veramente scrivere, quindi...
Beh, questa è la fortuna dei miei contro te. Cioè, ma contro te hanno fatto i soldi,
sì,
per questo motivo.
Che saranno ospite la prossima puntata, vero?
Sì,
esattamente. Chi sono?
Penso che se ne
vanno piangendo. I nuovi ragazzetti.
Chi sono?
I nuovi idoli degli adolescenti attuali, se non erro.
Beh, hanno un po' meno di adolescenti.
Anche bimbi.
Bene, io vi ringrazio. Ringrazio Sailor Moon per aver tempestato Mauro Serio, per essere stata la sua biografa.
Sì, ma lo volevo fare pure con Roberto Cerioti.
Ci è mancato tanto Roberto stasera.
Però questa sfida è stata vinta a questo punto da Solletico, perché
sì,
capo tecnico, come la tecnico. Juve contro il Napoli.
Esatto.
Allora, Mauro ha messo in campo dei bei valori, quindi dai, ma
sì,
Mauro Marco, Mauro Marco.
Comunque, raga, più vado avanti e più penso che si vede proprio chi fa le marchette e chi no.
Sì. Sarà contento Roberto dopo questa tua affermazione.
No. Beh, ma no, che c'entra?
Live, Valeria.
Mentre Mauro sembrava uscito da una serie dell'Arci o da qualche serie di partito.
Ma no, 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 non nel rispetto a Roberto, rispetto anche a lui diceva prima, rispetto agli altri, che tutto il discorso che ha fatto della RAI. E come presentatori, ecco.
Certo. Ah, l'ho capito, vale, scherzavo.
L'ha detto.
Mica sono un Claudio qualsiasi che offende.
Ragazzi, io vi auguro buonanotte e insomma ci auguriamo di fare una grande nuova prossima puntata il prima possibile con personaggi ancora più trash e ancora più coinvolgenti.
Io vorrei Cristina D'Avena.
Sarebbe...
Allora, tu devi capire, le facce di questi tre al tuo dire Cristina D'Avena sono state un programma, faccio un frame.
È un nuovo sogno erotico.
Però anche tu, infatti.
Salutiamo il nostro compagno di classe Alessandro Iachini, che usava masturbarsi pensando a Cristina D'Avena.
Comunque tu sia Alessandro Iachini, hai tutta la mia stima, nonché comprensione.
Ciao Cabuz.
Ci aveva visto lungo.
Esatto. Ragazzo di Folignano. Bene.
Di qualcos'altro. Diciamo che lavora a terra.
Se hai bisogno di qualcuno che ti dà la tua privacy, chiamami quando non sono seduto, ma sono un avvocato.
Bene, ragazzi, io vi lascio con la sigla di Solletico. Anzi, no, di Che fine ha fatto Carmen San Diego.
Carmen San Diego.
Che ancora tanti anni.
Un'altra figa, ciao
Lady, ciao Denver, e ricordatevi sempre, anche noi siamo sopravvissuti agli anni
90.
Ciao Rocco.
Che fine ha fatto Carmen San Diego?
Yeah! anda per il mondo da Berlino a Barcellona. La sua mano è molto lesta da Chicago a Timbuktu. Con la bordo salirai, vento in poppa per la Cina. Dimmi
che fine ha fatto
Carmen San Diego.
Cuba e la Scandinavia e i cammelli ne salata. Dal Mar Rosso in Groenlandia va cantando vecchi blues. Non c'è scampo se decide di portarsi via la giungla. Dimmi
che fine ha fatto
Carmen San Diego.
Arriva Nashville da Tokyo via Roma e Milano, Parigi, Argentina e poi tornerà.
Se svaligia in Pakistan, mani in alto a Puerto Rico. Ma di questo non contenta, poi borseggia anche il Perù. Ha sorpreso tutti quanti con i gioielli del Burundi. Dimmi
che fine ha fatto
Carmen San Diego.
Oh, dimmi
che fine ha fatto Carmen San Diego.
E allora
che fine ha fatto Carmen San Diego. Che fine ha fatto Carmen San Diego.
Corri banda per il mondo da Pechino a Barcellona. La sua mano è molto lesta da Chicago a Timbuktu. Con la bollo salirai, vento in poppa per la Cina. Dimmi
che fine ha fatto
Carmen San Diego.
Cuba e la Scandinavia e i cammelli ne salata. Dal Mar Rosso in Groenlandia va cantando vecchi blues. Non c'è scampo se decide di portarsi via la giungla.
Fatto
Carmen San Diego.
Arriva Nashville da Tokyo via Roma e Milano, Parigi, Argentina e poi tornerà.
Se svaligia in Pakistan, mani in alto a Puerto Rico. Ma di questo non contenta, poi borseggia anche il Perù. Ha sorpreso tutti quanti coi gioielli del